Bene, sì, ho accettato di partecipare a questo incontro perché mi sembrava un'occasione per riflettere sulla scuola e soprattutto su come la scuola deve cambiare per riuscire ad essere una forza di cambiamento rispetto ai gravi problemi che abbiamo di fronte a noi. Ma per cominciare, ecco, forse per far capire a questa platea di giovani che sono qui l'importanza di questo libro letto da una professoressa che è stato, oserei dire, accanto al libro rosso di Mao, uno dei libri che ha promosso il 68, quindi è un altro avvenimento di cui si parlerà molto, molto quest'anno. Bene, Lettera a una professoressa è un libro scritto non dal Milano, non diciamolo, questo è una corbelleria, è veramente un libro frutto della scrittura collettiva, un libro scritto dalla scuola intera, e quando si dice scuola intera si intende dire prevalentemente gli allievi, ovviamente con il loro insegnante. Tentiamo di contestualizzarlo un attimo, soprattutto per farlo capire ai ragazzi. Lettera professoressa è un libro scritto dalla scuola di Barbiana. Barbiana è una piccola frazione che si trova in Toscana, sulle montagne dietro a Firenze. È un luogo sperduto, nessuno avrebbe mai conosciuto il suo nome se un bel giorno, nel lontano 1954, non fosse arrivato questo prete che, diciamolo chiaramente, fu mandato a Barbiana per punizione. Fu mandato a Barbiana perché era una persona scomoda per le cose che diceva, soprattutto per quello che diceva mettendo a nudo così i comportamenti negativi di tutti i sistemi di potere, e parlando dei sistemi di potere purtroppo anche quello ecclesiastico. E quindi ecco, la Chiesa subì la pressione delle forze economiche, delle forze politiche che non tolleravano più questo giovane prete che appunto in nome della verità non si faceva scrupolo a dire pane al pane, al vino, costasse quel che costasse. E lui pagò appunto con l'esilio, perché quando morì il vecchio prete, là dove era cappellano a Calenzano, non diventò l'erede della propositura, ma appunto gli venne detto di andare a fare il parroco in questa lontana e esiliata frazione di montagna che è appunto Barbiana. Don Milani era un uomo colto, era anche un uomo che veniva da una famiglia borghese, era figlio dell'alta aristocrazia, in un tempo in cui essere ricchi di denaro significava anche essere ricchi di cultura, e direi che la sua capacità è stata quella di riuscire poi ad offrire il meglio della sua cultura aristocratica ai poveri, ai contadini, agli operai, e sapendo sempre però riconoscere che gli operai erano i veri portatori dei valori. E quindi ecco, ha avuto questa capacità di mettere a disposizione degli operai e dei contadini gli strumenti culturali che lui aveva ereditato nella sua classe, per poi far nascere qualcosa di nuovo. E fin dal giorno in cui lui diventò prete, diciamo che decise di essere prima di tutto, prima ancora che prete, un maestro. E questa scelta la fece più per necessità che non per scelta teorica. E la necessità era che lui si rendeva conto che a contatto con gli operai, con i contadini che vivevano in una condizione di grande miseria, di grande oppressione, di grande sfruttamento, ecco, lui si era reso conto che l'oppressione è figlia dell'oppressione culturale. I poveri sono poveri prima ancora che perché mancano di ricchezza, perché subiscono le ingiustizie, e subiscono le ingiustizie perché non sono nella capacità di potersi difendere. Quindi ecco, lui capì che se voleva in qualche maniera riuscire a fare delle persone libere, delle persone dignitose, e in quanto dignitose più vicine all'immagine di Dio, doveva in tutti i modi mettere questa gente in condizione di possedere i mezzi culturali che gli permettesse di essere persone libere in grado di farsi i propri diritti. Quindi ecco, lui comincia a fare scuola a Calenzano, dove venne mandato appena prete, con una scuola serale rivolta agli operai che andavano a lavorare a Prato. Quando arriva a Barbiana, tutt'altro contesto rurale, solo contadini, inizia in un primo momento a fare scuola serale, poi però la scuola serale non attecchisce, e non attecchisce intanto così per le caratteristiche geografiche, questo non era neanche un villaggio, era un gruppo di case sparpagliate. Per riuscire ad andare alla chiesa la gente doveva fare un'ora e mezzo di cammino al buio, e quindi ecco, dopo una giornata di duro lavoro, per cui la gente si addormentava sui banchi, non c'era niente da fare. Ecco, in questo contesto lui si rende conto che i pochi ragazzi rimasti non riescono ad avere dallo Stato ciò a cui avrebbero diritto, e cioè la possibilità di poter concludere tutta la scuola dell'obbligo. Viceversa, lo Stato faceva fermare la sua offerta di servizio scolastico alla quinta elementare. Ma di fronte a questo contesto lui decide di aprire lui stesso una scuola, una scuoletta di montagna, per dare la possibilità a questi sei ragazzi che aveva inizialmente di poter completare il ciclo della scuola dell'obbligo. Quindi lui si pone questo tipo di obiettivo. Allora comincia questa scuola, però ecco, facendo tesoro di tutta la sua esperienza culturale della famiglia da cui proveniva, e soprattutto con un grande amore che aveva per questa classe che oramai aveva scoperto e che aveva deciso di far diventare un pochino lo scopo della propria vita. Allora ecco, mette in piedi questa scuola che ha subito dei connotati particolari. Intanto è una scuola a tempo pieno, probabilmente questo è un concetto che oggi vi fa inorridire, una scuola, però in quel contesto era così una conseguenza logica. Lui si è sempre posto l'obiettivo di fare una scuola che fosse completamente inserita nel contesto sociale, e Barbiana era un contesto sociale pesante, era un contesto sociale dove gli adulti lavoravano dalla mattina alla sera, lavoravano nei campi, e quindi ecco, lontano da lui l'idea di fare dei figli dei contadini dei privilegiati che poi snobbavano la vita dei loro genitori. Quindi ecco, a noi veniva dato il privilegio di poter passare il nostro tempo a scuola ad imparare, e dovevamo farlo in maniera estremamente seria. E quindi ecco, una scuola a tempo pieno, perché a tempo pieno i nostri genitori erano nei campi e a tempo pieno noi invece eravamo a studiare, vivendo lo studio non come un dovere ma come un privilegio. E questo credo che dovrebbe essere un concetto che i nostri giovani oggi dovrebbero cominciare a rispolverare. Studiare è un privilegio e dobbiamo sempre tenerne conto, quindi dobbiamo fare con estrema serietà. Ed è un privilegio prima di tutto per noi stessi. Io so che la scuola vi invita a studiare per i voti, vi invita a studiare per passare, non c'è niente di più sbagliato. Bisogna studiare perché studiando ci si eleva come persone, ci si eleva come cittadini. Siamo noi i primi beneficiari dello studio. Quindi questo è un qualche cosa che dobbiamo assolutamente cominciare ad interiorizzare. Lo studio visto come privilegio, uno studio che era organizzato in tutta la giornata, molti visitatori venivano a Barbiana e rimanevano scandalizzati. Molti visitatori venivano a Barbiana e rimanevano scandalizzati perché non c'era tempo per il gioco, non c'era ricreazione, no? Ancora una volta, ecco, questo si inseriva nel contesto di Barbiana. Allora, ecco, quindi Barbiana, scuola severa, scuola nella quale avevamo tantissimo tempo a disposizione, e questo ci permetteva di farne una scuola estremamente ricca, perché ecco, avendo tanto tempo a disposizione, non soltanto potevamo studiare ciò che ci richiedeva la scuola di Stato, e noi anno per anno, ad ogni giugno, andavamo, poi ci presentavamo come privatisti alla scuola di Stato per ottenere così quel famoso foglio di carta che appunto testimoniava che avevamo fatto, fatto il percorso didattico che lo Stato richiedeva. Ma potevamo andare molto più in là, e l'andare molto più in là significa che Barbiana era una scuola viva, costantemente aperta sulla realtà, non soltanto la realtà che noi vivevamo, ed era una realtà importante, perché come contadini vivevamo d'oppressione di un sistema estremamente ingiusto, E quindi non soltanto quindi avevamo questo tipo di dimensione e la scuola ci aiutava a capire come mai vivevamo quella condizione e soprattutto che cosa potevamo fare per riuscire a tirarcene fuori, ma era anche una scuola aperta a tutto ciò che stava attorno a noi. Noi vivevamo a 500 metri di altezza, fuori dal mondo, non c'era strada asfaltata che arrivasse a Barbiana. Io bisogna che mi fermi quando c'è distrazione perché ho la sensazione di parlare nel vuoto. Aspettiamo che siano finiti i conciliaboli e poi dopo ricominciamo. Ma no, dicevo appunto che Barbiana era una scuola viva, era una scuola che apriva costantemente il balcone, non la finestra, spalancava proprio la veranda sul mondo e lo faceva in due modi. Da una parte attraverso la lettura del giornale. Il giornale veniva letto tutti i giorni e veniva letto in una maniera estremamente critica. Barbiana, con tutto il tempo che aveva a propria disposizione, si poteva permettere il lusso addirittura in certi momenti di sospendere totalmente il programma della scuola di Stato e di concentrarsi invece sui fatti di attualità. E ricordo ad esempio che durante i periodi elettorali ci divertivamo a comprare tutte le testate dei giornali per vedere come ogni testata presentava il risultato elettorale. Ed era sorprendente come tutti avessero vinto. Tutti vincevano. Ma era ovvio che naturalmente non vincevano tutti, però tutti mettevano il titolo in una maniera tale che la parte che difendevano sembrasse come la parte vincente. E questo naturalmente ci allenava molto, non soltanto a riuscire a capire quali sono gli interessi che stanno dietro ai giornali, non soltanto per riuscire a capire come si riesce poi a far passare un'informazione o l'altra attraverso il modo in cui si mettono i titoli, ma aumentava ovviamente anche il nostro bagaglio culturale, il nostro linguaggio. Quindi ecco, la lettura del giornale come uno degli strumenti fondamentali per riuscire ad affacciarsi sulla realtà, per riuscire a fare in modo di vivere la storia mentre la storia va avanti, perché voi molto spesso passate accanto alla storia e per sapere che cosa è successo tra 10 anni dovrete leggere quello che avete vissuto oggi, semplicemente perché non siete calati nei fatti che stanno avvenendo accanto a voi. Questo è veramente un assurdo, perché la scuola non è organizzata per mettervi in condizione di poter vivere il vostro tempo presente. È una scuola che guarda all'indietro e quindi non vi dà, direi alla fine, vi dà uno scarso servizio. Quindi ecco, da una parte la lettura del giornale, fatto con questa ottica, di riuscire ad avere la capacità di capire che cosa succedeva, riuscire ad interpretare la realtà del tempo nel quale vivevamo, e poi l'incontro con i visitatori. A Barbiana veniva un sacco di gente, gente che veniva perché magari aveva letto Esperienze Pastorali, o perché aveva letto l'articolo, o perché c'era stato qualsiasi altro avvenimento che aveva fatto parlare di lui come persona o della scuola. Quindi ecco, veniva tanta gente per conoscerci e il priore selezionava sempre i visitatori. I visitatori, se lui reputava che una persona che era venuta a trovarci avesse qualcosa di interessante da dirci, si sospendeva tutto e si avviava questo incontro con lui. Un incontro che non era una lezione magistralis, come si dice oggi, ma che era appunto una sorta di intervista. Lui che lo intervistava, invitando noi ad intervistarlo. Naturalmente concentrandoci sempre sull'argomento che era di pertinenza del personaggio che avevamo di fronte a noi. Per cui ecco, voi capite che una scuola viva ci permetteva di riuscire ad accumulare un bagaglio culturale enorme, che poi alla fine ci metteva in condizione di sapere molto di più dei nostri ragazzi che avevano la nostra stessa età. Quindi ecco, intanto avevo costruito una scuola che si era messa in condizione di poterci far studiare molto, che ci aveva messo in condizione di poter scoprire tante cose. Questa diciamo che era la prima caratteristica. La seconda caratteristica era che ci forniva una motivazione per studiare. Allora io non so quali siano le motivazioni che danno a voi oggi, ma la motivazione che ricevevamo a Barbiana era che non bisognava studiare per la carriera personale, ma che bisognava studiare per tentare di fare in modo che tutta la classe alla quale noi appartenevamo uscisse tutta insieme da una situazione di oppressione. Quindi il sapere al servizio della liberazione, questo era il concetto forte che ci veniva passato, e questo mi permette di dirvi che Barbiana, oltre ad essere una scuola dove si imparavano le cose e dove si imparava soprattutto a metterci in condizione di poter poi approfondire durante il corso di tutta la nostra vita ciò che ci interessava, quindi un luogo dove si imparava ad imparare, questo che sia un altro ruolo fondamentale che la scuola deve tentare di svolgere, era anche una scuola di valori, su questo non ci piove. E parlando di scuola di valori, direi che Barbiana era una scuola dove si faceva ricerca della verità, partendo dal presupposto che non esistono mille verità, la verità è una, soprattutto quando parliamo di valori morali, di valori sociali, la verità è una. Il fatto è che talvolta ci sembra che le verità siano tante perché ognuno di noi possiede nella propria testa un frammento della verità. E spesso siamo portati ad assolutizzare quel frammento e ci pare che quella sia la verità. Allora ecco, di prendere consapevolezza che la verità è una, che ognuno di noi ha nella propria testa soltanto un frammento e che soltanto attraverso il confronto e facendo un lavoro di cucitura si riesce a raggiungere una verità molto più grande di ciascuno di noi. Ecco, questo era l'obiettivo che ci si prefiggeva a Barbiana, riconoscere che la verità è una e che tutti insieme dobbiamo tentare di ricercarla, questa verità che sta al di fuori di ciascuno di noi. Allora ecco, in questo contesto si colloca anche la scrittura collettiva. Chi ha sperimentato la scrittura si renderà conto che scrivendo individualmente abbiamo un prodotto molto più povero che scrivendo in maniera collettiva, molto più povero sia da un punto di vista dei contenuti che da un punto di vista dello stile. E noi questo l'abbiamo sperimentato. Quindi ecco, la scrittura collettiva che da una parte tenta di concretizzare in questo ambito della trasmissione del proprio pensiero questo concetto che la verità è una e che tutti insieme la possiamo trovare, e poi dall'altra quest'idea che soltanto mettendoci insieme riusciamo ad ottenere dei prodotti migliori rispetto a quello che riusciamo ad avere individualmente. Quindi ecco, Barbiana come scuola di libertà, Barbiana come ricerca della verità. Ecco, allora è in questo contesto che succede che due ragazzi della nostra scuola, finita la scuola media, decidono di proseguire nella scuola di Stato perché vogliono diventare maestri, e mentre prima noi eravamo passati così con voti lodevoli, ecco, questi due, andando alla scuola di Stato e facendo la scuola a tempo pieno alle superiori, invece si scontrano e non attecchiscono e vengono addirittura bocciati. Allora ecco, a seguito di questo che nasce l'idea di scrivere lettera a una professoressa, che diventa al tempo stesso un atto di accusa nei confronti della scuola di Stato, ma non perché è di Stato, ma per come è fatta, e nel tempo stesso diventa anche una proposta di come deve essere organizzata la scuola. Questo è il senso di lettera a una professoressa. Allora ecco, credo che valga la pena di chiedersi se ciò che è scritto in lettera alla professoressa abbia ancora valore oggi, quindi non limitarsi soltanto a fare una commemorazione storica, ma tentare di interrogarsi sulla natura, sulla qualità della scuola di oggigiorno per chiederci che cosa debba essere cambiato, tentando di capire se ciò che sta dentro ad una lettera ad una professoressa in qualche maniera ci può illuminare. Ed io ho la sensazione di sì, che continui ancora ad avere una grandissima validità. Allora, uno dei concetti di fondo di letto una professoressa è che la scuola non deve essere una scuola che seleziona, ma deve essere una scuola che mette tutti in grado di sapere. Ed oggi credo che siamo lontani da questo tipo di obiettivo, e siamo lontani soprattutto perché nuove forme di emarginazione stanno avanzando. E sicuramente la prima il primo pensiero va agli immigrati. Noi abbiamo una quantità di persone nuove che stanno arrivando nel nostro paese e spesso abbiamo un atteggiamento di rifiuto, abbiamo un atteggiamento di segregazione, non ci vogliamo mescolare con loro, li reputiamo zavorra che impediscono ai nostri prierini, ai nostri primi della classe di poter procedere speditamente. Come se appunto il riuscire finalmente a condividere, il riuscire a fare in modo, il riuscire ad aspettare anche chi è più lento, anche chi ha altri bisogni, fosse una perdita di tempo. E certo lo è una perdita di tempo in una logica di produttività, in una logica di mettere il nostro sapere al servizio del fare quattrini, ma invece diventa un arricchimento enorme se concepiamo appunto la nostra vita e il nostro sapere come un momento in cui ci arricchiamo anche dei valori. Quindi il valore del rispetto, il valore della capacità di aspettare, di mettere tutti in condizione di poter proseguire insieme, questo è un qualche cosa che va assolutamente recuperato. Quindi ecco, quando noi si afferma che la scuola deve essere un luogo che permette a tutti, assolutamente a tutti, di poter avanzare, facciamo l'affermazione forte che dobbiamo tentare di stare attenti a tutte quelle classi che oggi sono i nuovi emarginati, per tentare di fare una scuola che metta anche loro in condizione di poter avere ciò a cui hanno diritto. E noi avevamo collegato a questo concetto di organizzare una scuola che accoglie tutti anche quello del non bocciare, che è stato male interpretato. Le professoresse o i professori e i maestri e le maestre che non hanno voglia di lavorare hanno sfruttato questo invito a non bocciare come un'occasione per non fare il loro dovere. E quindi hanno cominciato a dire: benissimo, ce ne laviamo le mani, lasciamo che sia una scuola che fa lo sfascio, dove i ragazzi vengono per scaldare le sedie, e noi tanto li accontentiamo con questa idea del passare tutti. Ma non era il concetto che noi sostenevamo dentro al libro. Noi dicevamo: dobbiamo fare in modo che la scuola passi tutti, perché i ragazzi hanno diritto a ricevere un grado di istruzione che sia all'altezza della loro età. Quindi da questo punto di vista non si può accettare l'idea che chi ha 13 anni stia a scuola con chi ha 8 anni, perché è una persona che in qualche maniera viene umiliata, è una persona che sta ascoltando per la quarta volta cose che non gli interessano più. Bisogna che i ragazzi tutti insieme possano procedere, ma la scuola si deve porre l'obiettivo di fare in modo che tutti assolutamente passino all'anno successivo, avendo acquisito le conoscenze che sono di quel livello. Per cui l'invito a non bocciare non era un invito ad essere lassivi, ma era un invito a fare in modo che la scuola si assumesse le sue responsabilità. E questa è la cosa che invece non ha fatto, ed è una grande... Io vi posso testimoniare che alla scuola di Barbiana, come in tutte le scuole ovviamente, c'erano ragazzi che avevano ricevuto di più e ragazzi... C'è qualcuno che deve uscire?
No.
C'erano ragazzi che avevano ricevuto di più e ragazzi che avevano ricevuto di meno, e quindi apparentemente ragazzi che sembravano più intelligenti e ragazzi che sembravano meno intelligenti. Ma il nostro priore non dormiva la notte chiedendosi che cosa poteva fare per mettere anche i ragazzi più indietro in condizioni di poter recuperare. Ed è questo l'atteggiamento che dobbiamo chiedere alla scuola. Dobbiamo chiedere alla scuola di porsi costantemente in un atteggiamento di interrogazione e quindi chiedersi che cosa posso fare per mettere in condizione anche l'ultimo della scuola di poter risalire rapidamente la china. Questo è lo spirito che assolutamente deve cominciare ad aleggiare nella scuola, eh? Ed è lo spirito che sta dietro alla proposta non bocciare. Quindi non bocciare per avere una scuola appiattita, ma non bocciare per avere una scuola dove tutti finalmente sono riusciti ad ottenere ciò che nella Costituzione viene garantito come un diritto, che è il diritto al sapere, per essere messi in condizione di poter partecipare. E questo è l'altro grande messaggio di lettera a una professoressa. il fare una scuola che si ponga come obiettivo, però vi prego di fare silenzio, l'obiettivo di organizzare una scuola che si pone come obiettivo quello di formare dei cittadini sovrani. Cioè l'obiettivo della scuola dell'obbligo, quindi stiamo parlando di quella fascia di età che la Costituzione prevede come un diritto che debba essere garantito a tutti. E io non so se in questa scuola avete mai fatto una riflessione sul concetto di diritto, ma è importante cominciare a farlo. I diritti sono dei bisogni che devono essere soddisfatti, che deve essere permesso a tutti di poter soddisfare indipendentemente dalla propria condizione sociale, indipendentemente dal proprio sesso, indipendentemente dalla propria età. E proprio per questo deve essere garantito dalla comunità organizzata. Lo studio è uno dei primi diritti, ma lo studio per fare cosa? Ebbene, non lo studio per fare carriera personale, c'è tempo per questo, ma lo studio per essere messi in condizioni di esercitare la partecipazione come elemento fondamentale delle società democratiche. Questo deve essere l'obiettivo che la scuola si deve porre prima ancora di tutti gli altri. Allora, ecco, io vorrei rispetto a questo fare un po' una riflessione. Se è vero che la scuola deve porsi l'obiettivo di mettere tutti in grado di poter sapere il minimo indispensabile per essere cittadini sovrani, quali devono essere i contenuti della scuola? Grande domanda. Grande domanda. Allora ecco, intanto mi viene fatto di dire che deve essere una scuola che non guarda nello specchietto retrovisore. E la scuola spesso è un'istituzione che guarda nello specchietto retrovisore, guarda al passato, tiene la faccia rivolta al passato, non al presente e tantomeno al futuro. Perché tiene la faccia rivolta al passato e spesso, ad esempio, la storia si ferma a 50 anni fa? Perché è molto più comodo, è difficile affrontare il presente, spiazza tutti il presente. Nessuno ha le sicurezze in tasca rispetto al presente. Quando i fatti avvengano, e spesso avvengono con una tale rapidità che non facciamo neanche in tempo a riuscire a capire che cosa è successo, tutti siamo spiazzati. È giusto, è sbagliato, abbiamo ricevuto l'informazione esatta, dobbiamo tutti confessare la nostra ignoranza. Guerra in Iraq, quando è successo siamo stati tutti spiazzati. Avevano ragione gli americani, è vero, Saddam Hussein era un dittatore che andava eliminato, davvero aveva le armi di distruzione di massa, e tutti eravamo spiazzati. Ma per il fatto che siamo spiazzati, la scuola non può abdicare al proprio ruolo, che è quello di mettere i giovani in condizioni di saper leggere il loro tempo. Ma dobbiamo casomai riformarla, per cui rivediamola. Facciamo in modo di attrezzarci con gli strumenti per riuscire ad affrontare il presente. Non basta l'italiano? E studiamo l'inglese, se l'inglese è la condizione per attingere ad una serie di informazioni più vasta che ci permette di arrivare direttamente alle fonti delle informazioni, tanto per dirne una. Ci rendiamo conto che dobbiamo studiare anche la geologia, perché di mezzo c'è la questione del petrolio, e studiamo anche la geologia. Quindi è una scuola che si organizza per riuscire a capire il presente, accettando da parte del corpo insegnante anche il fatto di essere spiazzati. Questa è la cosa che forse impaurisce di più quando si deve organizzare una scuola del tempo presente. Non esistono libri di testo quando si deve leggere il presente, ma dobbiamo semplicemente improvvisare, e dobbiamo improvvisare cercando le fonti più attendibili. E dobbiamo accettare che con gli allievi ci sia un nuovo rapporto. Quando si studia il presente, quasi scompare la figura dell'insegnante e nasce un qualche cosa di nuovo, nasce un luogo dove ci sono fratelli che hanno età diverse, dove magari il più piccolo riesce a dare un contributo che è più prezioso del più grande, magari un contributo piccolo, ma che è fondamentale per capire le situazioni. Quindi ecco, credo che questo sia il primo passaggio fondamentale. La scuola, se vuole assolvere la propria funzione di formare dei cittadini sovrani, deve smettere di guardare al passato, deve guardare non solo al presente, ma soprattutto al futuro. E io ho la sensazione che nella scuola del futuro sia una parola quasi inesistente. Allora ecco, ma voi avete quanto? 15, 16, 17, 18 anni? Siete giovani proiettati nel futuro. Dovrete risolvere i problemi che oggi si intravedono, ma che per voi poi diventeranno un problema reale. Allora ecco, questo è il luogo privilegiato nel quale vi dovete attrezzare per riuscire ad avere gli strumenti per affrontare i problemi che domani dovrete affrontare e gestire. Allora ecco, credo che da questo punto di vista la scuola deve avere lo sguardo lungo, deve riuscire ad intuire quali sono i problemi che oggi si intravedono e che magari domani saranno i problemi che investiranno in una maniera totale i giovani del domani. Allora da questo punto di vista permettetemi di fare un paio di considerazioni. Dal mio punto di osservazione, i problemi gravi del futuro che abbiamo di fronte a noi, tra i tanti, ma due mi paiono che hanno uno spessore particolare, sono la bomba ambientale, sulla quale siamo seduti, e la bomba sociale. Che noi siamo seduti su una bomba ambientale, oramai è fuori discussione, e non ce lo dicono soltanto i rifiuti di Napoli, che però non vanno presi come un simbolo importante per leggere la nostra società. Noi abbiamo prodotto un tipo di società che produce così tanti rifiuti che non sa più dove metterli. Noi abbiamo un inceneritore a Pisa, l'inceneritore pare che sia così l'oggetto miracoloso che ci sbarazza dei rifiuti che noi produciamo, ebbene l'inceneritore non fa altro che ridurre la quantità dei rifiuti che devono essere smaltiti. Perché l'inceneritore produce ceneri e spesso produce ceneri estremamente pericolose. Tutte le settimane da Pisa partono due tir con 24 tonnellate di scorie, di ceneri contenenti metalli pesanti, quindi sostanze pericolose, per andare ad essere interrate niente poco di meno che in Germania. Voi pensate un po' lo spreco di energia che facciamo per consentire ad un sistema totalmente organizzato per produrre rifiuti. Quanto sforzo noi mettiamo per tenere in piedi un sistema che è veramente assurdo. Produciamo rifiuti, poi non sappiamo come smaltirli e il rimedio che troviamo è peggiore del problema che abbiamo creato. Quindi la bomba ambientale, che noi la vediamo sotto forma di rifiuto, diciamo che è un pochino così l'emblema del problema, ma che non è l'unico. Perché da un punto di vista dei rifiuti il problema più grave che noi stiamo vivendo, prima ancora del rifiuto solido legato agli imballaggi della spesa che portiamo a casa, è un rifiuto invisibile ed è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica che scappa fuori dai nostri tubi di scappamento, che si accumula nella stratosfera, che sta, lo sappiamo tutti molto bene, sta facendo cambiare il clima, con delle conseguenze in tantissimi ambiti di una portata che ancora oggi non prevediamo. Da un punto di vista agricolo, da un punto di vista delle cadute delle piogge, intere zone che oggi sono zone fertili che rischiano di trasformarsi in deserti, e il Mediterraneo è una delle aree che, secondo gli scienziati, sembra così destinata ad avere questo tipo di destino. Le calotte polari che si scongelano, vasti tratti di coste del pianeta che verranno inondate e quindi tutti calcolano che avremo qualcosa fra i 200 e i 500 milioni di rifugiati ambientali, persone che non possono più vivere là dove vivono perché sono inondate dalle acque del mare. Noi non prendiamo seriamente in considerazione questa storia dei cambiamenti climatici, e che non lo prendiamo seriamente in considerazione lo dimostra il fatto che quando poi i nostri capi di Stati si incontrano per cercare delle soluzioni, si rizzano, si alzano dalle loro siede semplicemente avendo rimandato gli interventi da assumere. Ci rivedremo nel 2009, come è successo a Bali, ci rivedremo nel 2012, cominceremo nel 2015, un po' come quando l'obeso rimanda l'inizio della sua dieta dimagrante. Comincerò domani, comincerò dopodomani, e intanto continua con la buffata. Quindi, problema dell'anidride carbonica, di tutto più grave, ma abbiamo problemi anche sul piano delle risorse, l'acqua. Io non so come siete messi qui a Fano, ma ovunque l'acqua sta diventando una risorsa scarsa. E sta diventando una risorsa scarsa perché ne abbiamo abusato, sta diventando una risorsa scarsa perché abbiamo trattato i beni comuni come così dei beni che si possono inquinare perché non hanno valore, siccome non hanno valore invece di essere di tutti sono di nessuno, il sistema li ha trattati così. L'acqua è un problema gravissimo, non soltanto d'estate ma addirittura d'inverno. Io sono rimasto allibito l'anno scorso, di gennaio, i titoli dei giornali già riportavano il fatto che il Po era in secca e che si doveva decidere che cosa si faceva della poca acqua che passava nel Po. E parlando di risorse, altro grave problema, il petrolio se ne sta andando. Noi sul petrolio abbiamo costruito questo tipo di sistema economico, abbiamo costruito non soltanto il sistema dei trasporti che condiziona pesantemente la struttura della nostra economia, ma abbiamo costruito anche l'energia elettrica su questo tipo di risorse. Il fatto che il petrolio se ne vada non è uno scherzo, rischia appunto di essere un capovolgimento enorme. Quindi ecco, noi abbiamo questi gravi problemi ambientali di fronte a noi e non abbiamo ancora messo la testa a come li risolveremo, anzi continuiamo a buttarla sotto la sabbia pensando che questo qualche cosa verrà fuori. Ecco, tutto questo di fronte ad un'altra grave situazione, ed è la bomba sociale. Noi viviamo in un mondo estremamente ingiusto, noi viviamo in un mondo dove soltanto una ristretta minoranza della popolazione terrestre, qualcosa come il 15-20%, non più del 25%, vive sullo standard di vita che noi conosciamo, uno standard di vita non soltanto opulento ma addirittura sprecone. Quindi una parte della popolazione mondiale che si appropria di qualcosa come l'85% di tutta la ricchezza che si produce annualmente, che convive però con una massa enorme di persone che invece non riescono a soddisfare neanche i bisogni fondamentali. Non lo dimenticate mai, 3 miliardi di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, e vivere in condizioni di povertà assoluta significa non avere la capacità neanche di soddisfare il bisogno di base ad un'alimentazione minima, neanche avere accesso all'acqua potabile, neanche avere la possibilità di poter mandare i propri figli a scuola per i primi anni di elementari o di poter curare le malattie più banali. Gente condannata a dormire sui marciapiedi o sotto a delle tettoie che sono fatte di lamiera e cartone raccattate nella discarica più vicina. 3 miliardi di persone che convivono accanto ad un, così, ad un manipolo di obesi, di grassoni che hanno sfondato ogni ragionevolezza nel peso, 200-300 kg, che perdono l'altro da tutte le parti. Questa è la situazione del mondo, che ci piaccia o no. E non l'abbiamo costruita per caso, ragazzi, eh? Non crediamo che la povertà sia una fatalità. Così come l'olocausto degli ebrei non era una fatalità. Chi osasse a dire che l'olocausto degli ebrei era una fatalità verrebbe preso e subito rinchiuso in manicomio, se non in un carcere. Ma oggi si dice che la povertà è una fatalità e non c'è bugia più grande. La povertà è scientificamente organizzata, è scientificamente organizzata da un sistema che non ha a cuore il benessere della gente, ma che ha a cuore soltanto il portafoglio dei mercanti. Dobbiamo dircelo in un posto come questo, assolutamente, perché se no non andiamo da nessuna parte. Allora ecco, la crisi ambientale in un contesto sociale così ingiusto, dove una massa enorme di persone ha bisogno di uscire rapidamente dalla situazione di degrado umano e sociale nel quale è stato condannato. E la realtà è che questa gente avrà la possibilità di poter finalmente avere una vita più dignitosa soltanto se gli opulenti accettano di sottoporsi a drastica cura dimagrante. Allora ecco, la prospettiva di riuscire finalmente ad organizzare una società dove la parola d'ordine non sia più crescita, come si dice oggigiorno. Voi, se comprate il giornale, trovate che non c'è giorno in cui non si dica che bisogna continuare a crescere. Noi siamo i pachidermi che pesano tonnellate e che continuano a porsi l'obiettivo di crescere. D'accordo? No, la prospettiva non può più essere la crescita. Non ci sono più spazi per la crescita. Dobbiamo avere l'onestà culturale di dircelo. Non possiamo e non dobbiamo più crescere. Abbiamo assolutamente l'obbligo di cominciare a vivere, di impostare uno stile di vita che utilizzi meno risorse e produca meno rifiuti. Questo ce lo dobbiamo dire, perché se non ce lo diciamo non avremo avvenire. Questo è la parte. Allora ecco, nella scuola bisogna cominciare a ragionare su uno stile di vita diverso. Come possiamo avere uno stile di vita personale che riesce a garantire a tutti di vivere dignitosamente. Perché io, abbiate pazienza, tra poco smetto. Io sono uno che dice che dobbiamo smettere di crescere, ma non sono uno che va in giro dicendo che dobbiamo ritornare al tempo delle caverne. No, assolutamente. Io sono uno che dice che voglio stare bene. Ascoltatemi bene, io voglio stare bene, io voglio che la gente stia bene, ma il problema serio è che dobbiamo cominciare a ridiscutere che cosa voglia dire stare bene. Questo sistema ci dice che si sta bene soltanto nella misura in cui riusciamo a portare a casa tanti oggetti, ed è qui la fregatura, perché ogni cosa ha il suo prezzo. Per riuscire a comprare tanto, voi lo sapete meglio di me, ci vogliono tanti soldi. Per riuscire ad avere tanti soldi bisogna lavorare molto, a meno che non si sia così appartenente a quella casta che riesce a fare i soldi speculando in borsa, ma tocca a pochi. Alla maggior parte della gente tocca di alzarsi al mattino ed andare a lavorare come sottoposto, magari sei un lavoratore falsamente autonomo, però ti tocca lavorare e lavorare tanto. Ebbene, ogni ora che noi passiamo al lavoro è un'ora che strappiamo alle relazioni umane, è un'ora che strappiamo alla nostra crescita culturale, è un'ora che strappiamo così ad altre dimensioni che sono fondamentali per il nostro benessere. Allora, cominciamo a dire che il vero benessere è quella situazione in cui tutte le dimensioni della persona sono soddisfatte in maniera armonica. Per cui ecco, riusciamo ad avere relazioni sociali, riusciamo ad avere relazioni affettive, riusciamo ad avere così un incontro anche con noi stessi. E tutto questo richiede tempo. Se lo passiamo tutto a lavorare per guadagnare, per portarci a casa gli oggetti, la nostra vita si deteriora da un punto di vista della qualità della vita. Allora ecco, la grande scommessa che noi dobbiamo fare è come riuscire a vivere bene pur disponendo di meno. E c'è questa possibilità nella misura in cui facciamo un cambiamento culturale, cominciamo a cambiare il nostro concetto di benessere e poi cambiamo anche l'assetto sociale. Forse non ha molta importanza il avere un'automobile, un SUV sotto il nostro sedere, ma quello che conta è avere la possibilità di essere trasportati là dove vogliamo andare. E se vogliamo che tutti siano trasportati inquinando il meno possibile, non c'è niente da fare, il trasporto dovrà essere pubblico. Non c'è niente da fare. Se decidiamo che sono importanti anche le relazioni sociali, dovremo forse cambiare il modo di costruire le case, dovremo cambiare il modo di costruire le città, dovremo cambiare il modo di concepire il posto di lavoro. Quindi ecco, dobbiamo operare tutta una serie di trasformazioni che ci danno questo tipo di possibilità. Quindi ecco, io credo che questa sia una grande sfida che la scuola deve assolutamente accogliere, prendere consapevolezza che dobbiamo ridurre, che dobbiamo proiettarci verso un'ottica di sobrietà, perché la sobrietà è l'unica strada che ci permette di interrompere, di arrestare questo processo di degrado ambientale e nel contempo di ricostruire un equilibrio, una giustizia sociale, e noi appunto abbiamo quest'obbligo. Ecco, per giungere verso la conclusione, noi da una parte dobbiamo tentare di cominciare a porci questo tipo di interrogativo e dall'altro dobbiamo anche avere un'altra consapevolezza. La povertà è da una parte il frutto così dell'avidità di un sistema, ma nel contempo è anche il frutto di tutta una serie di regole economiche che sono impostate in una certa maniera. Se vogliamo cambiare lo scenario, dobbiamo anche tentare di intervenire sulle regole. Allora ecco, come si cambiano le regole? In altre parole, come si fa politica? È un'altra grande domanda. Allora ecco, noi abbiamo l'idea che la politica si faccia soltanto andando a votare una volta ogni 5 anni. E questo sicuramente è un passaggio importante, fondamentale, che naturalmente richiede tutto un altro genere di lavoro alle spalle. Non dobbiamo soltanto limitarci ad andare a mettere una croce sulla scheda elettorale ogni 5 anni, dobbiamo partecipare anche così alla vita dei movimenti, dei partiti, per scegliere i candidati, per tentare di stendere un programma. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Ma nel contempo dobbiamo avere anche un'altra consapevolezza, che gli strumenti per tentare di intervenire sul potere sono altri. Non c'è solo questo di natura più politica, ma un po' tutti i gesti che noi realizziamo nel quotidiano possono essere utilizzati come modo per tentare di fare cambiare le regole e il modo di funzionare questo sistema. Allora ecco, questo da che cosa deriva quest'idea che il consumo, il risparmio, la scelta del lavoro, il pagamento delle tasse in qualche maniera possono diventare strumenti di intervento. Deriva da un altro messaggio che Barbiana ci ha lasciato, cioè come funziona il potere. Quando noi pensiamo alle multinazionali, tanto per dire, o quando pensiamo a grandi istituzioni internazionali che hanno un grande potere, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, pensiamo che noi non possiamo fare niente contro di loro, perché ci immaginiamo questi colossi che hanno un potere che è quasi di emanazione divina, la loro forza viene dall'esterno. No, non c'è niente di più sbagliato. Don Milani, attraverso la sua lettera ai giudici, ci ha dimostrato che i poteri stanno in piedi perché i succubi, perché i sudditi hanno deciso di darglielo. Il potere dei potenti deriva dal basso, non deriva dall'alto. I potenti, lui lo diceva per il sistema militare, ma questo vale anche per il sistema ecclesiastico, vale anche per il sistema economico, vale per tutti i sistemi. Tanto per dire, in questi giorni, permettetemi questo inciso, immagino che tutti siamo scandalizzati di quello che stiamo leggendo. Non soltanto il caso Mastella, non soltanto il caso Berlusconi che è di nuovo inquisito per i reati di corruzione. Cioè, vediamo un mondo politico che davvero è una cosa puzzolente, altro no, che l'organizzazione del Vappa di Beppe Grillo, ma anche molto di più. Ecco, la cosa angosciante è che tutto questo succede, che i politici si sentono una botte di ferro perché la gente non reagisce. Noi semplicemente accettiamo. E poi torneremo, sanno questi che poi torneremo di nuovo alle elezioni e li rivoteremo da capo, come se niente fosse. E questa è la loro più grande garanzia di poter continuare a fare come gli pare. Allora ecco, noi dobbiamo prendere consapevolezza che il potere riceve potere attraverso il consenso. Siamo noi, attraverso i nostri gesti quotidiani, aderendo ai loro inviti e molto spesso pensando come vuole lui. Non a caso fateci attenzione, perché i potentati economici e politici prima di tutto tentano di mettere le mani sui mezzi di informazione? Ma chiedetevelo ragazzi, chiedetevelo come mai il mondo delle imprese ha fatto una lotta terribile per riuscire a fare in modo che in Italia fosse dato possibilità alle televisioni commerciali di avere diritto di cittadinanza. Non vi crederete che è soltanto per fare un pochino di pubblicità alla merendina della Ferrero o al bolide della Fiat. No, quello che interessa veramente è la possibilità di poter dare le informazioni in una certa maniera, in modo da plagiare le nostre menti, perché il potere sa che se riesce a penetrare dentro di noi, riesce a darci un'immagine della realtà che torna comodo a loro, che riesce ad instillarci un modo di pensare che torna comodo a loro, il gioco è fatto. Queste erano la possibilità di mettere in piedi la dittatura più feroce, potendo dire, ma io sono stato delegato dalla gente. Ed è quello che sta succedendo. Per cui ecco, tentiamo di prendere consapevolezza di questo, prendiamo consapevolezza che noi sosteniamo il potere dal basso e nello stesso tempo prendiamo consapevolezza che così come noi siamo fondamentali per il potere, per farlo stare in piedi, altrettanto possiamo essere determinanti per farlo crollare, cominciando ad assumere dei comportamenti coerenti, dei comportamenti critici. Quindi cominciamo ad interrogarci ogni volta che facciamo qualcosa, chiedendoci se facciamo bene o se facciamo male, a chi rendiamo un servizio, e tentiamo di avere dei comportamenti coerenti. Per cui quando andiamo a fare la spesa, rendiamoci conto che noi ogni volta che compriamo un oggetto diamo un voto. A chi lo diamo il voto? Lo diamo al comportamento dell'impresa che ci sta offrendo quel prodotto. Magari a volte può essere una piccola impresa locale, molto spesso una grande multinazionale, che ha comportamenti che non possono essere accettabili da nessun punto di vista, come il ricorso a paradisi fiscali, o come l'andare a braccetto con l'industria di armamenti, o come il fare un tipo di lobby sul mondo politico affinché si abbiano certe regole invece di altre. Allora ecco, prendiamo consapevolezza che il nostro armamentario per partecipare è molto più vasto del semplice voto politico, e questo naturalmente ci obbliga a vivere tutta la nostra vita con profondo senso di responsabilità. Ecco, quindi credo che questo sia l'ultimo messaggio che la scuola di Barbiana ci manda a dire, e con questo termine.
Grazie. grazie molto a Franco Gesualdi. Io credo che anche quando lui non ha parlato direttamente di 2000 anni, ha testimoniato, per così dire, il valore del magistero di 2000 anni, perché il magistero di 2000 anni era tutto centrato sull'idea di educare i suoi studenti, i suoi ragazzi, al senso della responsabilità verso il mondo, il famoso IKEA, no? Che tutti più o meno conoscono, e educarli anche al senso della criticità, a essere cittadini mai sudditi. E credo che le cose che lui ha detto dimostrano quanto questo magistero abbia attecchito, credo, in Franco Gesualdi. Grazie di nuovo per questo. Adesso io direi che mozione d'ordine, avviso del riorganizzativo, le classi naturalmente degli studenti potranno uscire secondo i loro orari di insegnamento con i loro docenti. Nel frattempo abbiamo un certo spazio, anche se non lungo, anche per dialogare tra di noi, insomma, porre quesiti, intervenire, porre domande, dubbi, critiche, anche contestazioni, tutto quello che si vuole. Io quindi non vorrei dire altro, anche se avrei dentro di me alcune osservazioni, alcune domande, ma preferisco autocensurarmi per dare la possibilità magari a loro, a voi, di prendere parola, sia ai giovani sia agli adulti, insomma. Quindi se c'è qualche quesito, qualche intervento, o dal posto, o venendo qua, come preferite. Sì, magari a beneficio di tutti vogliamo dire anche il nome. O...
Mi chiamo Mia e parlo come madre. Scusate se non c'è. Parlo come madre e come allieva. Sono emozionata perché mi serve di più sempre che la mia famiglia siamo stati a Barbiano, pensando di in qualche modo dare un messaggio ai nostri figli. Ci siamo trovati persi nella campagna, che poi è diventata montagna, che poi è diventata una strada per finita e un campanile che vedevamo già, non si sapeva come ci si arrivava. Quando finalmente scendendo abbiamo visto che c'era una stradaccia, ci abbiamo provato e ci siamo arrivati. E questa era una giornata nebbiosa d'inverno, era una chiesa, noi pensavamo di trovarci un paesino come fanno i canesi, fosse camminate, ecco, pensavamo di trovarlo così. Che è un paesino, diciamo, una chiesa e 20 case, 40 case, non lo so, invece è una chiesa e una casa. Questo ambiente è così desolante, tutto chiuso, senza parte un ciclo stilato formato a 4 che diceva due righe, mi sono dovuta, per raccontare qualcosa ai figli, mi sono dovuta arrangiare con la memoria e ho visto che la mia memoria era scarsa, mi ricordavo pochissimo. Speravo di avere già lì un ritorno per i miei figli e non ce l'ho avuta. Così i figli e tutti abbiamo giocato in un'atmosfera cosciosa. Lì mi è nato dentro un rispetto, una stima verso questa persona che a 31 anni si è trovato in questo deserto, non so io come non si sia avvilito, non si sia scoraggiato, non si sia mortificato e abbia invece da lì fatto, è riuscito a condurre una battaglia, un mistero, come diceva Samuele, insomma, importante. E questo, diciamo, un incoraggiamento per tutti, qualsiasi ruolo che si trova. Allora mi sono letto un libro e allora da qui nascono anche un po' di domande, sono contenta di averlo incontrato proprio a termine del libro che ho letto. Allora, uno è, diciamo, dal punto di vista due aspetti per sottolineare. Uno, questa educazione a senso critico.
Il libro come si chiama?
Dalla parte dell'ultimo di Nella Fallace. Ma a suo tempo, ecco, infatti volevo parlare di questo. Da una parte sono due gli aspetti, uno il senso critico e uno il senso della storia. Sono riflessioni e domande. Allora, da una parte io sono nata nel 77, se l'anno in cui è morto Dominani. Nella mia storia scolastica Dominani l'ho incontrato una volta. Non mi ricordo più se a scuola dalle suore o alle superiori, non mi ricordo assolutamente. Probabilmente in letteratura abbiamo letto qualcosa di lettera della una professoressa ed è finito lì. Ricordo un sapore buono, quindi il docente di quella volta ce l'avrà passato come una testimonianza positiva. Però nella mia riflessione, nel mio scorso scolastico, io sinceramente una qualche eredità dell'insegnamento del Milano io non lo trovo, se non altro da un punto di vista istituzionale. Può darsi che si può ritenere, per esempio, che a un certo punto il fatto che ci fossero rappresentanti, ragazzi rappresentanti delle classi, delle assemblee scolastiche, insomma questa possibilità degli studenti di discutere e di interagire con i docenti, con i grandi, fosse un passo avanti, non so se un frutto di Barbiana, ma sicuramente un frutto del 78, è tutto quel che è successo. Però io ricordo questi momenti con una gran presa di tempo, un giorno che si faceva vacanza, un giorno che si faceva cineforum e non c'era soltanto il dibattito, un giorno in cui i professori si facevano gli affari loro, e io penso di essere cresciuta in qualsiasi ambiente, sia che sia scolastico, sia che sia parrocchia, sia che sia discalco, come un appiattimento del cervello. Cioè, io il senso critico, a me non me l'ha insegnato a casa, poi ancora di più. Il senso critico non me l'ha insegnato nessuno, i grandi avevano ragione e noi non avevamo potere di interagire. E allora, ecco, ricordo però spot alcuni docenti, ne ricordo uno in particolare, che due delle superiori. Uno che ha iniziato l'anno scolastico dicendo: io sono ateo, razionalista e non mi ricordo che altro. Ha detto: voi potete essere quello che volete, insegnante di lettere. Voi potete essere, credo, quello che volete, l'importante è che motivate. E questo per noi sicuramente è stato un grande professore di lettere. Con lui la Divina Commedia mi ha fatto solo l'interno, perché non gli piaceva. Quindi ha fatto il programma come gli pareva lui. Però sicuramente è l'unica lezione di maturità forse che abbiamo avuto. Abbiamo avuto un insegnante di storia dell'arte, io ho fatto il liceo classico. Intanto Fabio che parla della storia, dello sguardo della passata. Scusate, sono lunga la discorso. Insomma, anche intanto di storia dell'arte non dico nient'altro di questo qui. Volevo solo dire che adesso a Fano c'è la città dei bambini, io ho i figli che fanno il più grande alle medie. La città dei bambini, città dei rappresentanti che vanno in giunta, vanno al consiglio e dicono la loro. Io ho quattro figli, non ce n'è uno, nessuno è rappresentante, quindi nessuno è andato a parlare in consiglio, non ce n'è uno che mi abbia raccontato un ritorno, un dibattito prima che questi andassero. Quindi io chiedo a Campano, che roba è una cosa solo di facciata, perché non vedo costruzione nella coscienza dei nostri figli, insomma, critica. Per quanto riguarda questo riguardo al passato, ecco, di cui ho fatto il liceo classico, io penso che uno sguardo all'indietro, forse diversamente da quello che diceva lei, è importante per capire il presente. Quello, io lo leggo in molti fatti, cioè il nostro diritto, la filosofia, il senso democratico, tutto è frutto, no, di pensieri antichi. Quello che forse non fa la scuola è di dare uno spazio pari al presente. Cioè il passato ti aiuta a leggere il presente, ma poi non c'è nessun docente, perlomeno nel mio percorso, e vedo anche quello dei figli, che riflette, che aiuta i giovani a riflettere sul presente. Soltanto l'ultima cosa, un professore all'università di geografia ci parlò della nuova storia, che è una corrente di pensiero francese, che la storia è fatta a cicli e ricicli. Parlava di tante cose, io penso che per esempio questa emergenza sociale Cioè, la storia è intrisa di spostamenti in massa di persone da un posto a un altro per mancanza di risorse. Io penso che la storia in questo può aiutare, può insegnare, può evitare che ci spaventiamo e che ci rimbocchiamo le maniche e troviamo delle soluzioni. Grazie, scusate.
Allora, c'è qualche altro intervento? Prima di far concludere a Franco Gesuani, c'è qualche altro intervento? Io so per esempio che almeno in questo istituto Battisti un gruppo di studenti sta ragionando, sta preparando anche mi pare un'attività, una spettacolarizzazione, credo, sul 68, di cui nel 2008 ricorre evidentemente un anniversario, un quarantennale, no? Milani morì nel 67, a fine 67, 68, l'anno dopo, si considera abitualmente un po' anche il frutto di qualche provocazione che si attribuisce a Don Milani. E questa è la domanda che faccio a Francuccio Giacquani. Leggevo qualche giorno fa, e l'ho anche sintetizzato in questo breve testo, leggevo qualche giorno fa un intervento di un giornalista, Paolo Giustella, che scrive così: a proposito del rapporto tra 68 e Don Milani, magari se ci sono presenti qui in aula gli studenti che stanno preparando il lavoro sul 68 potranno darmene atto o meno. Milani, dice Paolo Giuntella, Milani morì un anno prima del 68. Se fosse stato vivo Milani, probabilmente avrebbe deluso i 68. I quali, 68, a partire da lettera a una professoressa, lo avevano eletto a loro mito. Si capisce, insomma, la scelta dei poveri, il rifiuto dell'autorità, la democrazia educativa, sono tutte, come dire, concetti che il 68 ha sviluppato a lungo, e che sono concetti anche di Milani. Però, dice Giuntella, negli stessi giorni, negli stessi giorni di Milano, in questo modo, uscì anche quella famosa lettera poesia di Pasolini ai poliziotti per i fatti della contestazione a Roma, quando Pier Paolo Pasolini, commentando gli scontri tra la polizia e gli studenti a Roma, disse: beh, io sto con i poliziotti, non con gli studenti. Voi forse la rappresenta, sto con i Celerini. Perché? Perché i Celerini, diceva Pasolini, sono i figli della gente povera, gli studenti sono i figli di papà e vanno a contestare dall'alto delle loro sicurezze. Borghesi, diceva Pasolini. Ebbene, io sto con i Celerini. Paradossalmente, quella posizione di Pasolini, che era un intellettuale comunista di sinistra, fece molto scalpore. E Giuntella avvicina la tesi di Milano a Pasolini dicendo che probabilmente negli stessi giorni della famosa lettera poesia di Pasolini ai poliziotti uscì una durissima lettera di un ragazzo di Barbiana che, come Pasolini, accusava il movimento studentesco di essere la rivoluzione dei figli di papà. E quindi lui dice: Milani avrebbe deluso i 68, così come Spadolini, così come Pasolini. Condividi questa suggestione? Milani non fu un 68?
Scusa, prima che risponda.
Proprio sull'episodio ricordato da Samuele, in questi giorni ho sentito una trasmissione radio di cui Mario Capanna ha però ricordato il seguito della frase di Pasolini, cioè dopo aver detto queste parole Pasolini aggiungeva: però gli studenti hanno ragione. Questa parte della frase di Pasolini non viene mai ricordata, cioè stava con i Celerini perché rappresentavano appunto i figli dei poveri, però su un piano, diciamo, di chi aveva ragione a contestare o meno, Pasolini stava con gli studenti, diceva la contestazione sacrosanta. Quindi bisogna credo tenere insieme questi due aspetti.
Beh, sì, ma non so quanto questo tema interessa tutta la no, lo dico perché mi sembra importante di fare un discorso che sia condiviso, però Partiamo prima da ciò che diceva, come si chiama?
Pia.
Io capisco la tua emozione arrivando a Barbiana, per certi versi anche la tua delusione nel trovare una chiesa vuota, un luogo. Beh, intanto da una parte l'emozione di vedere un luogo che è deserto, non perché noi lo abbiamo lasciato deserto, ma perché è nato deserto. C'è una chiesa e basta, poi sono case sparpagliate. Quando lui arrivò a Barbiana c'erano 100 anni, non ce n'erano di più. È chiaro che quando la scuola finisce nel 67 e la scuola finisce con lui, anzi direi che per certi versi è finita prima, perché lui si è ammalato nel 63, e poi è stato un calvario per lui, quindi è riuscito così a portare avanti la scuola con l'unghia e con i denti, nonostante soffrisse come una bestia, perché era una malattia che gli dava molto dolore. Quindi quando si stava rendendo conto che stava per morire, lui smise di accogliere i ragazzi e quindi quasi che programmasse la chiusura della scuola. E la scuola di Barbiana doveva chiudere, perché era una scuola. E la scuola si porta avanti nella misura in cui ci sono gli allievi. Se non ci sono gli allievi, che razza di scuola è? È un edificio con delle pareti, ma niente di più. Quindi Barbiana era destinata a chiudere, perché Barbiana doveva chiudere non nel 67, ma nel 54. Allora, quindi noi giovani, io quando lui è morto avevo 18 anni, non potevo vedere la mia vita a Barbiana. Io proprio per accogliere il messaggio barbianese dovevo andare fra la gente, dovevo essere un protagonista della storia, non una mummia in vetta ad un monte. Lui ha riuscito a realizzare questo miracolo con l'assistenza dello Spirito Santo, di riuscire a trasformare la storia anche in vetta al Poggio, ma non è una cosa che può capitare tutti i giorni. No, per cui ecco, è normale che Barbiana chiudesse. Aspettiamo che si fuori.
Allora, se ci sono delle classi che devono uscire per il loro orario, lo facciano immediato subito, quanto prima, e gli altri restino per concludere questo ragionamento. Ecco, allora, acceleriamo questi ultimi scampoli di uscita e con gli altri restiamo, quelli che crediamo opportuno, per concludere i nostri concetti.
Bene, venendo alla seconda osservazione rispetto allo studio della storia, io non sono uno che dice che per il fatto che dobbiamo guardare al presente e al futuro che non dobbiamo anche studiare la storia. Io dico che dobbiamo studiare la storia che ci serve, quindi tutto deve essere calibrato per assolvere a questa funzione di capire il presente ed essere in grado poi di interpretarlo, di giudicarlo e di saper formulare delle proposte. Per la stessa ragione non soltanto serve di studiare un certo tipo di storia, ma serve di studiare anche la grammatica, serve di studiare anche la matematica, serve di studiare anche le scienze. Quindi ecco, non si può dire che si dà un tratto di penna su tutto ciò che si insegna, ma io dico tentiamo di avere sempre ben chiaro qual è il fine che vogliamo raggiungere e adattiamo costantemente i contenuti e le materie di studio a questo tipo di obiettivo, mentre invece il potere ha per sua definizione la tendenza alla conservazione, perché la conservazione è la sicurezza, non c'è niente da fare, è molto più comodo passare 30 anni, per quanto sia noioso e barboso ripetere sempre la stessa pappardella. Non ho bisogno di studiare più, non ho bisogno di aggiornarmi più, sono sicuro che i ragazzi non mi coglieranno mai in castagna. No, ecco, per cui credo che questo debba essere lo spirito, essere capaci di adattare i contenuti a questo obiettivo. E allora a questo punto di vista si calibra la storia, la geografia, e certe cose si appotenziano, altre invece si riducono, come si faceva d'altra parte a Barbiana. Ecco, non ho molto, quando tu dicevi nessuno mi ha insegnato il senso critico, sì è vero, ecco, però vorrei fare una riflessione sul fatto che tu hai detto però ho avuto degli insegnanti di lettere che invece è rimasto impresso nella mia memoria. Ecco, questo mi porta a dire quanto sia importante, anche quando la struttura è organizzata per andare in tutt'altra direzione, che comunque si tenti di occupare gli spazi di cambiamento possibili. Cioè non utilizziamo il fatto che tutto è organizzato per andare storto come un alibi per non assumerci noi le nostre responsabilità e quindi tentare di svolgere quella funzione il meglio possibile. Perché è vero che la scuola è organizzata secondo le campanelle, che io ho solo un'ora e mezza a disposizione, ma quell'ora e mezza la posso usare in un modo o in un altro. Ecco, per cui ecco, credo che questo sia importante sottolinearlo, che questo mi dà la possibilità di dire che dobbiamo sempre tentare di capire, al di là di tutto, quale spazio, come tentare di utilizzare al meglio la posizione che occupiamo. E venendo invece al problema che ha sollevato il preside, che ora non c'è, ma parte
lo riferiamo.
Pazienza. Devo dire che il Milani sicuramente era in linea con tanti contenuti, non perché lui fosse in linea con i contenuti, ma perché il 68 si rifaceva a tanti contenuti che lui aveva espresso. Quando in fin dei conti si affermava forte che non bisognava più rispettare il dogma dell'obbedienza all'autorità, e questo era un messaggio milaniano, non c'era niente da fare. Quando si affermava forte l'idea dell'equità, l'idea della giustizia, l'idea dell'assunzione di responsabilità, che sono tutti concetti che stanno dentro ai messaggi sensassottini, io direi che da questo punto di vista c'è la rispondenza tra ciò che diceva il Milani e appunto i messaggi che stavano dentro a questo tipo di contestazione. Però nello stesso tempo devo dire che se fosse vissuto si sarebbe trovato a rifare le stesse affermazioni del Pasolini, forse da un'angolatura diversa, non soltanto, certo, si è scelta a scegliere fra il contestatore borghese, figlio di papà, e il cederino che invece viene dal profondo sud, si sta col cederino del profondo sud, per quanto da quando sia stato a Genova e le abbia prese, mi verrebbe fatto che forse non lo apprenderei così a cuor leggero, insomma, che anche i cilerini devono in qualche maniera tentare di assumere il loro senso critico e quindi devono cominciare a chiedersi, no, se davvero il loro ruolo è quello di picchiare così come se niente fosse, se invece devono cominciare a distinguere. Chiarito questo, credo ecco che avrebbe fatto la scelta dell'ultimo e quindi avrebbe trasmesso un messaggio di fondo, che era quello di non facciamo le contestazioni per moda. E un rischio grosso c'era nel 68. E qual era poi la prova del 9, che ci dice che tanta gente che scendeva in piazza non scendeva perché era profondamente convinto di quello che diceva, ma per seguire una moda. Per il fatto che quando vai a vedere dove questa gente dov'è, la trovi da tutt'altra parte. E io ho visto tantissima gente che appunto faceva la contestazione del 68, che poi hanno messo da parte il momento, hanno ripreso i loro studi, si sono laureati a pieni voti e si sono ritrovati a far quattrini sulla spalla della povera gente, a prendere 150-200 euro per visita. Questa è una realtà, c'è poco da fare. Per cui ecco, credo che questo lo avrebbe messo in risalto, cioè smettete di essere i soliti superficiali borghesi che si riempiono la bocca di contenuti e di valori alti soltanto per farsi belli, oppure perché non hanno voglia di andare a scuola, preferiscono andare in piazza o così per vivere un momento di emozione e di contestazione. Questo lo avrebbe contestato in maniera forte. E questo purtroppo era un difetto che c'era all'epoca e che c'è forse anche oggi. No, non so chi l'ha detto lei, che spesso si facevano, anche oggi si fanno i momenti, non so come si chiamano nella scuola oggi, di auto, le assemblee di autoconvocate, e sono dei gran bailame, insomma, ecco, non è un momento di approfondimento, non è un momento in cui si cresce, è un momento di baldoria. I momenti di baldoria non servono a nessuno, non c'è niente da fare, per cui ecco, credo che il messaggio forte che il Milani avrebbe mandato a dire a chi scendeva in piazza in una contestazione, tentate ancora una volta di essere coerenti, cercate di essere persone pensanti che si interrogano di continuo se ciò che propugnano con la bocca ti parte dal cuore, oppure invece non è invece così un'occasione per potersi mettere in mostra, per poter fare dello spettacolo e per perdere del tempo, no? Quindi è un invito ad essere seri ancora una volta. Credo che questo sarebbe stato forse il messaggio fondamentale che avrebbe voluto dare. Quindi non utilizziamo la povera gente come uno strumento per mettersi in mostra e per fare carriera, ma tentiamo di amare fino in fondo la povera gente. Quindi tentiamo di uscire fuori da questa logica, no? Della scuola, come è scritta anche lei, professoressa, di essere a capo dei poveri, ma essere al servizio dei poveri, no? Questo che è mancato sicuramente in tante contestazioni che partono da un certo tipo di classe sociale, la rivoluzione francese. francese, per certi versi, è stato di questo genere, no? Forse anche, anche così la contestazione del 68, e chissà quante altre ce ne saranno ancora, no? Per cui ecco, allora forse, no, tentiamo di essere seri, dobbiamo propugnare certi valori, dobbiamo fare certe affermazioni forti, ma poi nel contempo dobbiamo avere anche un comportamento che sia coerente per fare in modo davvero che questa rivoluzione a cui tutti aspiriamo, che è la rivoluzione dei poveri, dove costruire un mondo più giusto, riesca finalmente ad essere una realtà.
Buongiorno a tutti, io sono Sara Tavarretti, insegno lettera al liceo scientifico di Pisa. Devo dire che quello che ha fatto Gesualdi adesso effettivamente, prima ancora, Milano è sicuramente di grandissima attualità. Quello che posso notare nelle prime, queste nuove generazioni, insomma, ecco, nel mio lavoro, è che effettivamente questo senso critico, ma prima ancora la necessità di chiedersi perché delle cose non c'è molto spesso, o perlomeno se c'è, c'è in maniera frettolosa. E si rischia molto spesso, i ragazzi rischiano, perlomeno ho visto, ho constatato perlomeno una mia piccola esperienza, di conoscere attraverso degli slogan, che molto spesso sono dati proprio dalle informazioni banali, anche no? Dei giornali, delle televisioni, ma sveglia, e che questa sia la verità. Senza chiedersi in realtà il perché delle cose, perché anche la stessa informazione viene data in questa maniera. Purtroppo cosa succede? Che è difficile spazzare queste sicurezze false, poi false sicurezze, perché vengono nascoste anche nei ragazzi di giovane età, parlo di 14-15 anni, dietro il dito della mia opinione, e la mia opinione non può essere cambiata, quindi c'è una libertà di opinione, come del resto consentito per Dio anche nel nostro Stato, che viene presa appunto come verità assoluta e che non permette, dietro questo spettacolo di falsa libertà, di iniziare un dialogo, di iniziare perlomeno un confronto, che è la dialettica su cui si basava poi veramente la conoscenza per voi. Quindi, così, la domanda che io volevo rivolgere a Gesualdi è un po' come effettivamente Don Milani, in che corpo lavorava per poter scalzare questa opinione così forte, in realtà debole, appunto, che possono esistere in queste regioni di generazione. Adesso è chiaramente molto cambiata la cosa rispetto ai giovani di Valdiano. I mezzi tecnologici sono chiaramente alla portata di tutti, quindi l'informazione viene presto captata. E anche la loro consapevolezza del mondo. Però ecco, quello che mi chiedevo è come anche avrebbe agito Don Milani forse di fronte a questa ostentata sicurezza. Ed è un lavoro comunque chiaramente fatto molto lento, poi forse raggiungerà, sono convinta che raggiungerà un risultato, che è quello di cominciare a seminare qualche cosa. Però vista la rivoluzione che ha portato Don Milani nel concetto di scuola e di insegnamento, mi sto chiedendo ecco dov'è la conoscenza, dove si può attingere, diciamo, per poter mettere il dubbio, far sorgere il dubbio, anche in questa situazione appunto così di cambiamento, di transizione che appunto stiamo vedendo tutti i giorni. Grazie.
Subito aspettiamo.
Prima che Giovanni non risponda, dobbiamo raccogliere qualche altro intervento, se c'è.
Mi inserisco nella domanda di Sara. Due osservazioni. I ragazzi con la maglietta bianca che vedete sono i ragazzi del servizio civile dell'ASUR regionale, in particolare della zona della provincia. Quando ho fatto un mese fa una giornata di formazione loro, che tra l'altro la stanno facendo sul testo base della scuola di pace di oggi pomeriggio, obbedienza non è più una virtù, quindi quegli argomenti lì, quindi penso sia interessante anche per loro esserci nel pomeriggio, una delle cose che gli ho detto è: se oggi c'è un modo di informarsi, certamente non è il giornale, che è apparentemente in contraddizione con quello che diceva Francuccio prima, dove il giornale era un momento essenziale della scuola di Barbiana. È chiaro che oggi la fonte di informazione non è più il giornale, ci sono ben altre fonti di informazioni serie, quindi sicuramente dalla scuola di Barbiana dobbiamo prendere molte cose e trasformarle in quella che è la situazione di oggi. Io oggi riterrei veramente inutile leggere, io personalmente ritengo inutile leggere i giornali, non sono una fonte di informazione positiva, ci sono ben altri strumenti per informarsi che non la lettura del quotidiano. L'altra questione è che mentre una volta la scuola forse rappresentava l'unico momento in cui un ragazzo che veniva da una situazione sociale difficile poteva avere un'elevazione, oggi con la questione, la accennava prima Francuccio, dei mezzi di informazione che sono così pervasivi e che sono il vero strumento purtroppo di formazione delle coscienze, ecco, ci dovremmo chiedere cosa avrebbe detto oggi Milani, magari non più della scuola, ma avrebbe fatto una lettera ai detentori del potere dei mezzi di comunicazione, perché oggi lì è il vero problema. Ecco. Quindi certamente prendere la Barbiana per poi capire come oggi quei ragionamenti si applicano a una situazione che è profondamente cambiata.
Qualche intervento ancora?
Beh, rispondiamo a queste due, così vediamo se per caso si sollecitano altre. Beh sì, quello che tu dicevi, che c'è questa abitudine abbastanza radicata dell'esprimere un'opinione, che poi alla fine non è dialogo. Io semplicemente mi metto in mostra, dico una cosa, se ho fatto colpo mi batteranno le mani, se no chissà passerà inosservato, ma l'obiettivo non è quello di entrare in comunicazione. Quindi ecco, forse la prima cosa da affermare è che dobbiamo comunicare per cercare, per tentare di capire se ciò che noi abbiamo pensato è vero o è falso, e questo lo possiamo tentare di appurare attraverso il confronto collettivo, per poi fare un altro passaggio successivo, che è quello di riuscire a trovare una verità che forse appunto è più grande della piccola opinione che ci eravamo formati nella nostra testa. E ecco, credo che intanto bisognerebbe cominciare a ridire ai ragazzi: esprimi la tua opinione, perché, qual è il senso, cosa vuoi ottenere con questo? Se soltanto vuoi fare un annuncio, beh, diciamo che noi non abbiamo bisogno di teatranti, non ce ne facciamo niente di tante persone che si annunciano, ne abbiamo bisogno invece di fare un percorso insieme. Quindi ecco, introdurrei questo concetto della collettività. Allora, da questo punto di vista, ecco, subito dopo, ed è l'atteggiamento che avevamo a Barbiana, che si ritrova con quello che l'atteggiamento che vi chiedeva il professore di lettere, voi avete la libertà e il diritto di avere l'opinione che avete, purché la sappiate motivare, la sappiate argomentare. Quindi ecco, chiedere ai ragazzi il percorso che hanno fatto. E allora questo è un momento in cui si chiede intanto serietà, è un momento in cui si chiede di mettere a punto un processo che poi ti consente di poter fare anche un percorso su tanti altri piani, su tanti altri livelli. Per cui ecco, chiederti perché te pensi questo, quali sono le ragioni. Allora, da questo punto di vista, se il ragazzo ha pensato e ha studiato, verrà fuori la ricchezza della sua ricerca. Se non ha, se invece l'ha detto tanto perché l'ha sentito dire o perché aveva voglia, così gli fa bella figura, verrà fuori la sua debolezza, la sua vacuità. Quindi è il ruolo della scuola di fargli notare quanto sia importante che si informi, che si attrezzi in qualche modo. Quindi io credo che il segreto sia proprio questo, no? Di dire che dobbiamo dialogare per comunicare, dobbiamo comunicare per trovare una verità che è più grande di noi, che sta al di fuori di ciascuno di noi, e che dobbiamo argomentare o con le cose che abbiamo letto, con le informazioni che abbiamo ricevuto, o con ciò che abbiamo sperimentato. Allora ecco, quando si comincia a parlare di esperienza, ecco sì che si valorizza l'apporto di tutti, perché anche quello che non sa parlare il muto può darsi che non possa dire niente che abbia appreso dagli altri, ma può dire tanto di ciò che ha vissuto lui, no? Quindi ecco, come ognuno diventa fonte di ricchezza e come si valorizzi ognuno. Quindi direi che a Barbiana questo era un pochino il modo di fare, per cui a tutti noi tutti eravamo stimolati ad aprire bocca, ad esprimere un'opinione, a dire qualcosa, ma eravamo stimolati a dirlo per esprimere un pensiero riflettuto o per riportare un'esperienza. Quindi ecco l'argomentazione che diventava appunto il segreto per uscire fuori da questo gioco di superficialità, che io giusto esprimo un'opinione per mettermi in mostra, insomma. Quindi ecco, credo che questo però sia la scuola lo possa fare, insomma, sia il suo spazio, faccia parte del suo compito, insomma, no? E quindi magari ecco, avere la capacità, una volta che abbiamo capito che per fare un altro passo in avanti ci dobbiamo attrezzare tutti per fare un approfondimento, perché a tutti manca una certa informazione, la facciamo, naturalmente c'è anche l'entusiasmo collettivo di farlo, c'è anche la motivazione quindi di studiare o la storia o la geografia o che so io l'etimologia di una certa parola, perché a questo punto l'opinione che uno ha espresso e che magari è condivisa da tutti non è più l'opinione di Tizio di Caio, ma è l'opinione di tutti. Quindi no, l'opinione che diventa un'opinione collettiva, che si fa comunità, anche questo credo che sia un passaggio fondamentale. Quindi ecco, queste secondo me, queste erano le metodiche che si utilizzavano lassù, quindi estrema serietà nel chiedere ad ognuno la capacità di argomentare il perché, di prendere consapevolezza che se c'erano dei vuoti non si può attrezzare per fare degli approfondimenti. Ecco, da questo punto di vista, venendo a quello che tu dici, Luciano, quale giornale? Intanto vorrei dire che il problema che abbiamo oggi di quale punto di informazione utilizzare non è che non esistesse negli anni 60, tant'è che noi a Barbiana ricevevamo un giornale che era Il Giorno, che non è assolutamente Il Giorno di oggi, che appartiene alla famiglia Monti insieme alla Nazione e al resto del Carlino, ma era il giornale che aveva fondato Enrico Mattei. Quindi lui aveva fatto uno screening in tutte le testate esistenti e aveva cercato di individuare quella che a suo avviso riportava le informazioni da un certo angolo visuale, sapendo che tutti i giornali danno delle informazioni che sono filtrate, non c'è niente da fare, no? Quindi aveva fatto questo tipo di analisi e aveva optato per questa testata come mezzo di informazione della quotidianità, sapendo che eravamo in un momento in cui l'alternativa possibile, unica, era la radio, non esisteva nient'altro a quei tempi. Quindi o il giornale come carta stampata o la radio, non esisteva neanche la televisione. E comunque quando poi venne fuori la televisione, volutamente decidemmo di non averla perché ci sembrava che fosse più il tempo che si sprecava che non quello che il guadagno che se ne potesse ottenere. Quindi il problema esisteva anche allora, era stato risolto così, anche se in alcuni momenti i testati a Barbiana se ne portavano non una, ma 10, 15, si compravano tutti, dal Secolo d'Italia fino all'Unità, quindi per riuscire a vedere come ognuno esponeva lo stesso fatto in una maniera diversa e quindi allenarci al senso critico anche di fronte all'informazione. E mi pare che oggi non sia cambiato di molto la situazione, diverso oggi c'è che c'è una concentrazione nella proprietà molto più marcata di prima, per cui mentre prima accanto alle testate che erano di proprietà delle imprese, c'erano anche i quotidiani che erano espressione dei partiti, oggi questi quotidiani sono scomparsi, non ce n'è praticamente più, perlomeno, anche se esistono, non hanno più rilevanza, insomma, no? L'unico che ci può far credere di essere ancora un organo di partito dell'Unità, ma è falso, sappiamo molto bene che appartiene ad una cordata di imprese, anche quella, e oggi addirittura sta cambiando di mano con Angelucci che entra in scena. Per cui ecco, il problema di quale punto utilizzare per informarsi esisteva all'epoca e esiste oggi. E anch'io sono d'accordo con te, che non è necessariamente la carta stampata la fonte migliore da utilizzare, no? Ma approfittiamo del fatto a questo punto che abbiamo anche una pluralità tecnologica. Per cui da questo punto di vista internet, per quanto ci ponga il problema dell'abbondanza delle informazioni, però su ricerche specifiche noi lo utilizziamo alla grande. Noi che facciamo ricerca, per esempio, sul comportamento delle imprese, utilizziamo quasi esclusivamente internet, da quanto esiste per riuscire a sapere come si comporta l'azienda X o l'azienda Y. Per la quotidianità mi diventa un pochino più problematico, anche perché dobbiamo fare i conti col tempo. E se vuoi sapere come io ho risolto il problema, io scelgo di leggere 3 quotidiani. Leggo Repubblica, l'avevo cominciato a comprare quando Repubblica era l'unico grande giornale quotidiano di bassa tiratura che era all'opposizione rispetto a Berlusconi, ed era l'unico quindi da un certo tipo di informazione. Oggi è cambiato. Leggo Il Manifesto e leggo il Financial Times, che è il giornale della finanza europea, per riuscire ad avere non soltanto le informazioni che mi dà uno e non mi dà l'altro, ma anche per riuscire a vedere le diverse angolature. Poi su argomenti specifici mi attrezzo ulteriormente e quindi faccio lo studio di approfondimento che vado a pescare alla fine del mondo, insomma. Anch'io c'è stato un periodo in cui non leggevo il quotidiano. Mi sono un pochino ricreduto, perché forse può avere senso anche riuscire a conoscere i fatti di cronaca politica che ti permettono di poter seguire un certo tipo di dibattito, di conoscere una serie di fenomeni, eccetera, eccetera. Quindi però gli do il tempo, gli do il valore che ha, insomma.
È soltanto una piccola cosa, poi da chiuderai. C'è diceva De Pierre, che non basta essere credenti, bisogna essere credibili, no? Io credo che lei detto molto bene, cioè non basta desiderare un mondo, una società diversa, bisogna cercare di costruirla. E allora quell'osservazione che si faceva, no? L'uso critico dei beni, la capacità di cambiare noi stessi, io credo che questo sia il messaggio anche più bello, che non rinuncia poi a un progetto grande, però cominciamo da noi stessi. Insomma, no? Io penso che la testimonianza, per esempio, un missionario o di una persona che vive certe realtà sulla propria pelle è la più grande, è la prima rivoluzione che dobbiamo fare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, mi pare che Don Milani era amante della nostra Costituzione, no? In questi giorni si è parlato di la pubblicità, eccetera. L'anno scorso è stato così proclamato l'anniversario dei diritti dell'uomo. Io credo che questi due fari a livello anche laico sono, non so se siete d'accordo, sono ancora molto credibili, cioè sono il punto di partenza per dire allora come vogliamo cambiare, come vogliamo cambiarci.
Sì. Sentiamo se c'è qualche altra battuta. Beh sì, no, sono d'accordo con ambedue le osservazioni che hai fatto, sia rispetto alla necessità di cominciare a vivere in prima persona attraverso i comportamenti, ciò che affermiamo verbalmente, è una questione sì anche di non solo di credibilità morale, ma soprattutto di credibilità politica, insomma. E poi ecco, c'è un tempo in cui si diceva che l'importante è cambiare il sistema, il comportamento individuale quasi non aveva significato. Però ecco, non c'è niente da fare, io non posso avere un comportamento che è in contrasto con il cambiamento che vorrei che vedere a livello di sistema. Se lo voglio a livello di sistema, tanto più devo cominciare a viverlo in prima persona. E poi c'è da aggiungere il fatto che lo stile di vita personale, le scelte personali nel piccolo possono diventare una leva di cambiamento, no? Quindi ecco, c'è questa doppia dimensione, per non parlare poi della dimensione così di magistero, della testimonianza che insegna, insomma, che in qualche maniera diventa messaggio. E rispetto alla seconda puntualizzazione che facevi, priore amante della Costituzione, vedete che è proprio vero. Io magari posso aver perso qualche battuta rispetto alla sua riflessione, però forse in questo ci incideva anche il fatto, ogni volta che lui faceva un'uscita faceva riferimento alla Costituzione, che forse la Chiesa aveva avuto anche un atteggiamento antagonista nei confronti dello Stato e quindi ci teneva a rimarcare, no? Ecco, ci teneva a rimarcare che lui si riteneva così una persona, un cittadino che faceva parte di questa comunità, che aveva partorito questi grandi principi. E nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la nostra Costituzione è davvero una delle migliori del mondo, insomma, sul piano dei principi che sono affermati. Io inorridisco e mi si accappano la pelle ogni volta che sento dire che si vogliono fare delle revisioni costituzionali, perché non mi aspetto niente di buono. Quindi ecco, l'articolo 3 per esempio, no, è uno di quelli a cui lui più faceva riferimento, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, morale, che di fatto impediscono la piena dignità di ognuno, ecco, no? Quindi per richiamare anche proprio ai compiti che la struttura e che il potere doveva assumersi. Quindi sì, mi sento proprio di confermare, e allora ecco, magari finiamo dicendo che questo invito che si vede per le strade, rileggiamoci la Costituzione, vediamo così di accoglierlo e di farlo diventare un pezzo di parte della scuola.
Possiamo chiudere, a me viene soltanto una nota così. Certo, la cosa importante quando si parla di questi personaggi è non celebrarli, ma interpretarli nel proprio presente. È chiaro che per la scuola, per esempio, mi è difficile sfuggire alla sensazione che, posso dire, voi ragazzi dominali allora eravate una generazione di ragazzi in quel contesto della campagna, montagna, fiorentina, toscana, una generazione di ragazzi che potremmo dire avevano una carenza di mezzi, di opportunità e dunque forse anche un grande desiderio di recuperare queste opportunità, una grande voglia di cimentarsi in mancanza di mezzi. Oggi la prevalenza degli studenti nelle nostre realtà urbane, ma non solo urbane, è forse quella di una popolazione studentesca di ragazzi che hanno mezzi in abbondanza, a portata di mano, facile, con una carenza di motivazione invece, cioè rovesciata la dimensione. Questo è un grosso problema. Cosa avrebbe fatto il priore in questa realtà? Cioè, se ne dicono, non si può dire. Però è un contesto che si è quasi rovesciato. E allora adesso noi vogliamo prendere di nuovo il dibattito qui, però per dire che ho questa impressione, è una sfida molto grande, molto grande. Non possiamo replicare quella ricetta lì, perché si è rovesciato il contesto.
Se posso dire qualcosa rispetto a questo, io credo che l'importante sarebbe partire ancora una volta dai ragazzi, cioè quanto i ragazzi sono al centro della vostra scuola e quanto invece sono invece soltanto degli spettatori a cui viene imposto un certo tipo di cliché, quanto i ragazzi hanno possibilità di esprimersi, quindi di tirare fuori i problemi che forse loro sentono e che magari possono essere distanti mille miglia da quello che può avere in testa il professore o il preside. Ed è un pochino lo stesso problema che si pone per chi si pone l'obiettivo di riuscire a sensibilizzare con la coscienza dell'opinione pubblica. Per cui tante buone persone piene di buona volontà che sentono che bisogna che la gente prenda consapevolezza di scrivere internazionali che pretendono di avvicinare la gente con questo tipo di messaggio e naturalmente si trovano in deserto intorno. Allora io dico che è evidente che bisogna creare ponti. Io non posso pretendere di dialogare col cinese se lui parla cinese e io parlo italiano. Bisogna trovare una lingua comune e forse bisognerà che io, se voglio parlare col cinese, che impari il cinese. Per questo io dico che forse uno sforzo che la scuola dovrebbe fare è quello di riuscire a tirare fuori i problemi che i ragazzi hanno dentro di loro e da lì partire per tentare di fare un percorso. Chi lo sa, può essere la difficoltà che hanno in famiglia, molti sono figli di coppie separate, quindi possono sentire forte questo, con tutte le difficoltà del tirarlo fuori in una maniera lucida, no? Chissà, può essere il fatto che non si sente a loro agio nel gruppo dei pari, non lo so. Ecco, va fatto, però ho la sensazione che forse questo è un passaggio che dovremmo recuperare, che è un po' però anche quello che il priore fece a suo tempo. Non si mise in testa di dare l'educazione o la cultura che lui pensava fosse la meglio perché era quella che aveva ricevuto, ma si mise in ascolto. Quindi a partire da quello che aveva recepito dall'ascolto dei suoi popolani nuovi che aveva incontrato, aveva adattato poi ciò che aveva offerto. Forse questo può darsi che sia un ruolo che la scuola deve scoprire.
Va bene,
solo una battuta che può essere un monito, diciamo, ai giovani che sono qui, in particolare ai ragazzi del servizio civile che operano nell'ambito ospedaliero, ovvero voi ragazzi di Barbiana, qual è stata una parola chiave che può essere utile a loro? Don Lorenzo vi ha veramente trasmesso. Grazie.
Sentiamo anche l'altro signore.
Io non credo che facciamo un buon servizio a Barbiana Dominale se riteniamo che Barbiana nasce perché i ragazzi di Barbiana erano dominati. In quel periodo in Italia c'erano milioni di Barbiana, ma sulla barriera lascia la scuola, perché i figli dei nostri contadini negli anni 50 erano assolutamente propensi a cercarsi un lavoro, emigrato, tutto ci avevano in mente proprio di frequentare la scuola. Il miracolo di Barbiana è l'impegno del dominare il fatto che ci sia, certo, ci sia riuscito. Oggi noi non abbiamo più in Italia questo problema? A me pare una cosa francamente, cioè non solo ci abbiamo gli immigrati, ma perché nelle nostre società non abbiamo strati che sono assolutamente allontanati dalla possibilità che la scuola deve riconfermare di essere una mobilizzazione sociale, una mobilità sociale, pardon, il fatto di permettere a tutti di arrivare in qualsiasi porto di comando, in qualsiasi porto di potere, in qualsiasi porto delle professioni. Oggi addirittura abbiamo per la scuola un compito doppio. I ragazzi di Barbiana del 2008 che vanno a lavorare si trovano a dover continuare a imparare per tutto il corso della loro vita lavorativa, perché da Barbiana si poteva uscire pronti a fare operaio nelle fabbriche della Toscana. Oggi, dopo 5 anni, 10 anni di lavoro in fabbrica, ti dicono: il mondo è cambiato, la produzione è cambiata, non va più bene così, o impari a fare un altro mestiere, oppure torni a casa. La formazione continua non è una cosa diversa strutturalmente da quello che dà il sistema educativo. Io continuo a pensare che sono stato a Barbiana, continuo a essere, cioè avevo 18 anni, 17 anni, quando è morto Domilà, 18 anni, quando io ho letto lettera alla professoressa, continuo a pensare che sia un impegno per tutti noi. Non possiamo credere che sia un fatto da celebrare storicamente e siamo tutti felici che sia avvenuto. Tutti noi abbiamo il problema di dire oggi cosa posso fare, non per descrivere il mondo, ma per cambiarlo, qui e nelle condizioni che ci sono. Quelle anche dei ragazzi poco motivati, e non credo che i ragazzi di Barbiana, prima che arrivasse Don Milani, fossero così assetati di andare a scuola. Era assetati di chissà che cosa, con le cose più banali che possiamo immaginare, come giusto che sia.
Ci vorrebbero tanti Don Milani.
Ma siamo tutti noi.
Sì, certo. No, certo.
È un bel messaggio.
Se Don Milani avesse certo. Solo,
è chiaro.
Saremmo fritti. Sì. Non ci servono eroi,
Per interagire con questi ultimi due interventi, io credo che, partendo dall'ultimo e poi veniamo al primo, tu abbia ragione quando dici che neanche noi avevamo le motivazioni, però senz'altro vivevamo una condizione per cui certe motivazioni riuscivano ad attacchire in maniera molto veloce, no? Non avevamo molte alternative anche rispetto alla scuola, quindi ecco, davvero la scuola rappresentava un pochino tutto, rappresentava l'alternativa al campo, rappresentava il diversivo, e quindi ecco, e quando ci è stato offerto di studiare per uscire tutti insieme dalla classe oppressa, non abbiamo avuto nessuna difficoltà a farne la nostra motivazione. Sì, senz'altro, ma anche perché avevamo quella condizione che ci diceva chiaramente in ogni momento, non avevamo bisogno che qualcuno ce la facesse scoprire, era lampante, era chiaro. Oggi non è altrettanto lampante, no? Anche per il figlio della classe più bassa che può avere magari difficoltà della terza settimana, no? Ci sono tanti aspetti che in qualche modo glielo possono mascherare, che glielo possono anestetizzare, questo sentimento di appartenenza di classe. Oggi ci siamo, chiaro. Il senso di classe non esiste più, non c'è niente da fare. Anche perché siamo tutti un pochino capitalisti, perché abbiamo il nostro conto in banca e forse abbiamo comprato un bot e forse abbiamo il sistema ci obbliga fondo pensione, quindi tutti siamo lì a vedere la borsa che fa, perché da questo dipende. Per cui ecco, per tante ragioni questo sta un pochino scomparendo, e quindi capisco che sia più difficile dare delle motivazioni sociali. Per questo io dico, tentiamo forse di capire se ci sono altri ponti che ci possono mettere in comunicazione con i ragazzi per fare poi un percorso che davvero li motivi e che li faccia diventare protagonisti. Questo credo che sia fondamentale. E dall'altro è anche vero che l'assenza di mezzi ci rendeva molto più curiosi di oggi, no? Io mi rendo conto, c'è una nipotina di 12 anni, è veramente difficile che io riesca a dirle qualcosa che la appassioni e che sia una novità, perché l'ha già vista in televisione, perché l'ha già vista nel computer, perché l'ha già vista... Cioè, davvero, ecco, no? Gli strumenti sono così abbondanti, come dice il Presidente, che alla fine è difficile stupire i ragazzi o appassionare ad uno qualche cosa di nuovo, per cui ecco, credo che sia vero l'uno e sia vero l'altro, però sono d'accordo con te, alla fine tutti noi dobbiamo tentare di fare uno sforzo in questo tempo presente di riuscire a fare in modo di motivare i nostri ragazzi e dargli una cultura, una formazione che li faccia essere delle persone che hanno questa voglia profonda di essere protagonisti non del cambiamento del mondo ma della loro storia. Questo credo che sia un passaggio importante, cioè c'è in gioco la storia di ciascuno di noi, quindi abbandonare questo atteggiamento di sudditanza, no? Di persone che semplicemente così vogliono, accettano che siano gli altri a stabilire la tua vita, ad essere invece noi che decidiamo che tipo di vita vogliamo fare insieme agli altri, perché di lì non si scappa. Ecco, e venendo alla tua domanda, quale parola chiave dareste? Io direi la parola rispetto. Credo che sia fondamentale, perché nella dietro la parola rispetto ci sta veramente tutto, se tu vuoi, insomma, no? Ci sta rispetto per la persona, rispetto per il suo percorso, rispetto per la sua classe di appartenenza, e poi rispetto è una parola che è intimamente legata al concetto di amore, non in senso così platonico, ma quello poi profondo che fa in modo che davvero i cambiamenti tu li vuoi, anche se in qualche maniera possono rimettere in discussione le tue comodità e i tuoi interessi, no? Quindi ecco, il messaggio di Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, credo che forse potrebbe essere un pochino lo slogan da adottare.